Le alluvioni da una parte, con pezzi di Val d'Aosta in grave difficoltà e l'allerta meteo che oggi tocca 9 regioni, la siccità dall'altra, con la Sicilia particolarmente colpita ma non da sola. Il quadro è questo, mentre il ministro Musumeci torna a rilanciare l'idea di assicurazioni per tutti contro il rischio di eventi estremi. Musumeci anche al centro di qualche tensione sulla richiesta del Veneto di procedere con l'autonomia. È precoce, sostiene. Per il resto si guarda ancora al secondo turno in arrivo in Francia, al voto in Gran Bretagna, alla visita di Orban in Ucraina, dove il leader ungherese ha rilanciato la necessità di una tregua. La risposta di Zelensky: serve una pace giusta. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Terza rata, quarta rata, quinta rata, sesta rata.
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
Each and every day, hiding from the sunshine, wandering in the shade.
Che paese meraviglioso. Apprendo dalle mitiche pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, pagina 33, che una persona che voleva fare un bed and breakfast nel centro di Roma, nel suo condominio, se l'è visto vietare dal tribunale sulla base di un regolamento condominiale del 1921. Funziona così, eh?
Avanti tutta.
Apprendo invece da notizie poco diffuse in giro, non so perché si siano viste così poco, che Diego Armando Maradona, da morto, esce dal processo tributario che lo riguarda. I giudici hanno sancito che, dopo tutte le scene che abbiamo fatto, Maradona, l'evasore, il mostro, e non rientra in Italia, doveva al fisco 950 euro. Eh? Com'è? Che effetto vi fa? E questo è un paese meraviglioso, perché io so perfettamente, e gli amici avvocati che ci ascoltano, giuristi o magistrati, sanno perfettamente che è così, ma vi do lettura di questo passaggio della sentenza. In primis va detto che, sebbene Maradona sia notoriamente deceduto, non essendo stato dichiarato dai difensori l'evento morte, non si ha interruzione del processo e quindi il processo va avanti e il giudice deve giudicare, salvo che poi gli stessi magistrati, con, mi viene da dire, la, forse una scintilla napoletana vera, gli tolgono le sanzioni, perché sulla natura di fatto notorio del decesso di Maradona non occorre spendere parole, essendo un evento che è patrimonio conoscitivo di tutti, e quindi, scusate, ma anche prima, no? A livello planetario, riguardando un personaggio indiscutibilmente storico sia nello sport che nella società civile. Per chiudere il giro delle cose un po' di laterali, vi segnalo, il quotidiano La Repubblica ci informa giustamente che oggi la nemesi del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è legge. il tappo che resta attaccato alla bottiglia, quello della, del famoso spot della Lega, del famoso manifesto della Lega, quello che diceva meno Europa più Italia, dove più Italia è quello che puoi prendere il tappo e buttarlo, mentre invece più Europa è quella parte che il tappo resta attaccato.
Non è il primo fanculo che mi prendo e non sarà l'ultimo.
Grande, Lauricella ha un file audio pronto per tutto, eh. Wandering in the shade, not too old, not too young, never not again, dancing with the moon. Ed eccoci dunque in questo mercoledì 3 luglio alle 6:35 minuti e 22 secondi. 24 mattino oggi in diretta da Roma, quindi con Alessandro Chiappini, regia qua a Roma, il consueto immarcescibile Carmelo Lauricella a Milano e Marco Santoro in assistenza in redazione, e voi se vorrete come sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, inizierei da quella che poi, per esempio, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, ma se volete uno spunto di riflessione che ci portiamo dentro dietro da molti giorni e che vale la pena continuare a toccare, cioè la grande differenza che si sta registrando in questo momento dal punto di vista climatico tra le due parti del paese, e tutte e due con delle difficoltà e delle preoccupazioni che riguardano, per quanto riguarda il nord Italia, che può giovarsi di una situazione di invasi pieni, una situazione che a differenza di anni passati non è una situazione siccitosa, e la neve c'è stata, è caduta, gli invasi sono pieni, sono persino troppo pieni in alcuni casi, e in alcuni casi, come abbiamo visto nel caso di Cogne, di Cervinia, si registrano delle alluvioni, degli eventi estremi, posto che la giornata di oggi porterà un'allerta meteo su 9 regioni. E dall'altra parte, quello che succede nel sud Italia, in particolare in Sicilia, non solamente la Sicilia, abbiamo raccontato quello che succede in Calabria, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in Basilicata, le difficoltà anche in alcune parti della Puglia, la Capitanata, tanto per dare un'idea, e però la Sicilia è senza ombra di dubbio nella situazione più difficile dal punto di vista idrico. Pesano le infrastrutture mai realizzate, tutto quello che sapete perfettamente, ma anche una situazione climatica oggettivamente difficile. Posto naturalmente che, come ci ricorda oggi Nino Amadore sul Sole 24 Ore, ci sono almeno un paio di torrenti, un paio di fiumi che dovrebbero arrivare, dovrebbero alimentare gli invasi, e invece arrivano direttamente in mare, cioè sono cose che si è deciso di non sfruttare. C'è questa affascinante foto che troverete oggi sul Sole 24 Ore, che è un canale artificiale sui Nebrodi che dovrebbe portare l'acqua del torrente Martello, ed è segato a metà, cioè non è mai stata completata, è ferma là, eh? Sarebbe valsa 7 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, e questo anche è il paese che abbiamo iniziato a raccontare fin da stamattina. Come risolvere questo problema del turismo a Cogne, che là rischia di essere rovinata la stagione turistica? La ministra Santanchè ha un'idea. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Vediamo se...
Per quanto riguarda Cogne, proprio in un gioco di squadra, ognuno diceva la sua, abbiamo trovato questa che secondo me è un'idea che farà molto bene alla Valle d'Aosta e a tutta la comunità di Cogne. Cogne mette le ali. Abbiamo pensato che piuttosto che mettere le persone in cassa integrazione, chiudere le strutture alberghiere, chiudere un'intera comunità, che cosa vogliamo fare? Nel più breve tempo possibile, e ci auguriamo che i tempi delle procedure ce lo consentano, di far arrivare i turisti ad Aosta, quelli che magari hanno disdetto, prelevarli con l'elicottero e portarli a Cogne.
Beh, mi sembra, se consente, con tutto il rispetto, cara ministra Santanchè, un cinema un po' eccessivo, sinceramente, nel senso che quanto può costare? Costerà una valanga di soldi? Costerà una valanga di soldi rifornire Cogne di tutto quello che serve per rendere il soggiorno turistico buono anche per le persone che ci stanno? E poi, quando sei dentro Cogne, come ti muovi? Se te ne vuoi andare da qualche altra parte, che cosa fai? Richiami l'elicottero? Le passeggiate le puoi fare, non le puoi fare con tutto quel fango che c'è? Com'è la situazione a tutti gli effetti? Cioè, mi sembra un filino azzardato. Poi magari invece c'è un lavoro di studio dietro molto intenso che è stato fatto, e per cui questa è un'idea, non un'iniziativa lanciata così, ma è una un'idea vera. A proposito di alluvioni, viene sottoposto nuovamente il tema dell'assicurazione obbligatoria. Qual è il punto su questo fronte? Il fatto che il governo ha dato il via libera ad un decreto che si occupa dell'assicurazione obbligatoria per quanto riguarda le imprese. L'idea, e non è nuova a dire il vero, perché in alcuni paesi è molto presente, ci sono degli schemi di assicurazione a basso costo, ovviamente contro gli eventi estremi, a basso costo vuol dire che lo Stato li sostiene in parte, con l'idea a dire: signori miei, ogni volta che c'è un'alluvione, ogni volta che c'è un disastro di qualche tipo, siamo costretti a intervenire con una valanga di denaro. Poi potremmo ragionare infinitamente, e noi lo dobbiamo fare, anche il nostro mestiere di giornalisti lo facciamo quotidianamente, su quanto questo denaro poi effettivamente venga utilizzato e come viene utilizzato e quanto non si disperda invece in mille rivoli inutili. E però forse converrebbe un rendere obbligatoria l'assicurazione contro eventi estremi, magari appunto con delle esenzioni fiscali, con dei forti incentivi da parte dello Stato, perché allo Stato potrebbe convenire di più, cioè invece di buttare quattrini ogni volta che c'è un evento drammatico di questo genere, oltre ovviamente a fare le opere, cioè che questo non diventi poi un alibi per non fare le opere. Comunque io sentirei il ministro Nello Musumeci su questo, e dice innanzitutto: guardate, i quattrini non ci sono più.
Non ci sono più le risorse necessarie per far fronte ad un'emergenza che è diventata pressoché quotidiana. Se riuscissimo assieme alle istituzioni locali a utilizzare il denaro che è in circolazione e che è stato assegnato negli ultimi 10 anni, l'Italia potrebbe diventare un grande cantiere.
E questo sul fronte dei lavori dice: guardate che in ballo ci sono già 6 miliardi che in questo momento non vengono spesi. Ancora,
abbiamo inserito per la prima volta l'obbligo assicurativo per le aziende non agricole. Dobbiamo ricorrere alle polizze assicurative. Non possiamo più pensare che lo Stato possa intervenire sempre e per tutti.
Così dunque Musumeci, al centro ieri anche di un certo scontro con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sarà poi nostro ospite alle 8:35, scontro, non sappiamo se scontro, tensione, comunque queste cose interne alla maggioranza. Zaia chiede, dice: noi procediamo, l'ha detto nei giorni scorsi, con la richiesta di quelle 9 materie non collegate ai LEP, ai livelli essenziali di prestazioni per quanto riguarda l'autonomia. E di fatto Zaia cerca di spingere sull'acceleratore sull'autonomia, e Musumeci dice: no, andiamoci cauti, la richiesta di Zaia mi sembra assolutamente precoce. Ancora Zaia che dice: abbiamo chiesto solo l'applicazione della legge. E poi così
vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere, facciamo in modo che se ne vadano le diseguaglianze, facciamo in modo che la responsabilità, come diceva il presidente Napolitano allora quando fece il referendum, sia una vera assunzione di responsabilità. Un paese efficiente dà risposte ai suoi cittadini, un paese inefficiente non risponde ai suoi cittadini.
Oh, a proposito di inefficienza del paese, Vi ricordo che sono passati 24 giorni dalla chiusura dei seggi, non ci sono ancora i dati definitivi dall'Italia delle elezioni europee, ne abbiamo parlato ancora ieri, di nuovo, mancano i voti di 78 sezioni del Comune di Roma che sono là in qualche luogo oscuro, nella Corte d'Appello, dove c'è evidentemente un essere umano che è là e conta una per una con attenzione. Immagino, non si offenderanno se sono eventualmente all'ascolto queste persone, questo signore di 90 anni, anzianissimo, chino in uno scantinato della Corte d'Appello, che fa uno voto Fratelli d'Italia, due voto Lega Vannacci, cioè, e che poi deve anche contare le preferenze, ma forse non è così, forse ci sono delle persone che alacremente da 24 giorni stanno contando i voti di queste 78 sezioni di Roma. Beh, evidentemente è così. Sul fronte estero devo dirvi, giornata non particolarmente ricca. Forse la cosa più interessante della giornata di ieri è la visita del primo ministro ungherese Viktor Orbán, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione Europea e come prima visita ha deciso di andare a Kiev. Come sapete, Orbán è uno tiepido, ecco, tanto sulla fornitura di armi all'Ucraina quanto sul tema dei rapporti con la Russia, ed è andato là a incontrare Volodymyr Zelensky e gli ha detto che vuole un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati di pace. Zelensky ha risposto che l'Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di una pace giusta, e ha chiesto ad Orbán che l'Europa mantenga l'aiuto militare a Kiev. Il Cremlino fa sapere che prima di andare a Kiev Orbán non ha avuto colloqui con la Russia. Diciamo che dobbiamo capire se questo è un movimento di qualche tipo che segue quelle dichiarazioni che ci sono state di Putin prima del vertice in Svizzera. Tutto quello che è avvenuto al vertice in Svizzera, che come abbiamo raccontato aveva qualche elemento che poteva indurre ad un cauto ottimismo, e vedremo se tutto questo avrà un qualche effetto. Il traffico.
C'è un traffico bestiale, ho messo un sacco di tempo a venire dalla riporta qua.
24 mattino.
Più di 8.000 euro all'ora costa un elicottero, pertanto i turisti quanto dovrebbero spendere per solo ammortizzare il costo del viaggio dell'elicottero?
Ma no, ma paga pantalone, amico mio, eh.
Sulla Sant'Anché non volevo crederci, ma avevo quel dubbio, perché quando uno vive completamente slegato dalla realtà, avevo quel dubbio, e purtroppo l'ha detta.
Vabbè, siete cattivi. Un ascoltatore addirittura suggerisce di fare come Harry Potter e utilizzare la passapolvere per arrivare a Cogne. Non mi sembra male come idea, potrebbe il teletrasporto alla Star Trek. Vabbè, ironie a parte, veniamo invece ad una questione seria, che è questa. Ieri è stato arrestato dai carabinieri di Latina Antonello Lovato, l'accusa è omicidio doloso e quindi non più colposo di Satnam Singh, che è il bracciante di Latina, come sapete perfettamente, come abbiamo raccontato ormai infinite volte, che è stato lasciato davanti a casa sua senza un braccio, sanguinante, ed è morto dissanguato davanti a casa sua perché lavorava in nero nell'azienda agricola di questa persona. Proprio ieri, tra l'altro, sette persone, sei pakistani e un'italiana, per dimostrare che è una questione che investe il nord come il sud, sono stati arrestati, gli sono stati sequestrati dei soldi per intermediazione illecita, sfruttamento della manodopera e violazione delle norme sull'immigrazione a Rovereto, a fronte di una busta paga formalmente corretta. Chi lavorava là era costretto a restituire in contanti la gran parte di questo denaro. Questo il quadro che abbiamo, il racconto. Noi siamo in linea con Emilio Santoro, che è professore di filosofia del diritto all'Università di Firenze, ha fondato il Centro Interuniversitario di Ricerca all'Altro Diritto e si occupa proprio di caporalato, uno dei suoi temi di attenzione e di elezione. Professor Santoro, buongiorno e benvenuto, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, sono 834 le inchieste avviate da 66 procure, più della metà, nel 229, riguardano esattamente il centro-nord. È un fenomeno diffusissimo, professore.
Sì, è un fenomeno molto diffuso che, devo dire, quando il legislatore nel 2016 ha riformato l'articolo del codice penale sullo sfruttamento lavorativo, ha dato gli occhiali per vederlo, perché fino a quel momento non lo vedevamo. Lo vedevamo qualche volta solo in agricoltura nel sud, mentre da quando, insomma, le procure hanno indossato quegli occhiali, ma non solo le procure, tutto il paese, è un fenomeno che vediamo diffusissimo tra nord e sud, e vediamo diffusissimo in settori molto diversi. Ora, insomma, la procura di Milano ha fatto scalpore con le inchieste su Alviero Martini o su Armani, ma insomma su Uber Eats, nella logistica, insomma, riguarda sia il nord che il sud e riguarda settori molto diversi di produzione. Sicuramente l'agricoltura è un settore rilevante, ma non è l'unico.
Sì, e assume delle configurazioni diverse a seconda del settore, no, professore? Faccio un esempio, classico, perché, per esempio, nel settore delle pulizie o nel settore della logistica, l'esempio classico sono le cooperative, no? Che si formano, poi si chiudono, poi vengono ricreate l'anno dopo, no?
Esiste un fenomeno di questo genere nei servizi, sì, nei servizi a basso costo e a bassa qualificazione. Esiste però, per esempio, in agricoltura, quelle che vengono chiamate le cooperative senza terra, di fatto sono manodopera in affitto. Così come, appunto, esistono fattori come quello che avete appena citato nell'inchiesta del Nord, dove le persone vengano pagate e poi vengano costrette a restituire parte dei soldi, o data la configurazione particolare del contratto in agricoltura, in cui si denunciano le giornate lavorate dai singoli lavoratori il mese dopo, in cui vengano denunciate una parte infima di giornate in cui i lavoratori hanno effettivamente lavorato. Cioè, assume mille sfaccettature, fino a quelle più gravi di vera e propria riduzione in schiavitù. Ci sono mille sfaccettature
che sono relativamente frequenti, diciamo, per un paese del G7 sono relativamente frequenti anche quelle riduzioni in schiavitù.
Sì, ripeto, insomma, noi abbiamo un problema di molti anni in cui non abbiamo visto il fenomeno. Ora sì, lo stiamo cominciando a vedere, e sta emergendo in maniera sempre più vasta e drammatica. E insomma, ci sono problemi strutturali e ci sono l'avidità delle persone, che poi incide in maniera notevole anche quella.
Professore, se riesce in 20 secondi, perché siamo quasi in chiusura, il quadro normativo è sufficiente?
Allora, tenderei a dire sì, sotto l'aspetto della repressione penale, soprattutto grazie anche all'uso che, appunto, ha inventato in qualche modo la Procura di Milano di usare la misura di prevenzione, che permette di regolarizzare intere filiere. No, sotto la parte della protezione delle vittime, perché noi, insomma, dobbiamo tenere presente che sono le persone che sono costrette dallo stato di bisogno ad accettare le condizioni di lavoro sfruttato, e se non diamo un'alternativa reale, queste persone disperate che vanno alla ricerca di un lavoro anche sfruttato lo avremo sempre. Ecco, noi abbiamo avuto una fase storica in cui abbiamo prodotto la condizione di bisogno attraverso l'irregolarità, tutto il sistema del decreto flussi. Oggi abbiamo una gravissima situazione nell'accoglienza dei richiedenti asilo, tant'è vero che la stragrande maggioranza degli sfruttati sono richiedenti asilo.
Ed è anche questo un punto interessante, la ringrazio. Grazie al professor Emilio Santoro, che insegna filosofia del diritto all'Università di Firenze, ha fondato il Centro Interuniversitario di Ricerca L'Altro Diritto. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, e ci sentiamo dopo.